Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, in redazione Marina Lalovic e Costanza Spocci, oggi in regia Marco Pompi, alla console Simone D'Arrigo. Resta sempre alta la tensione tra la Francia e la Turchia, mentre in molti paesi musulmani, in Africa, in Medio Oriente e in Asia, si organizzano manifestazioni antifrancesi e vengono lanciate campagne per il boicottaggio dei prodotti made in France. Questa tensione si è accentuata dopo la barbara uccisione a Conflans, vicino Parigi, lo scorso 16 ottobre di Samuel Paty, il professore di liceo decapitato per aver mostrato alcune vignette su Maometto pubblicate dal settimanale satirico Charlie Hebdo durante una lezione sulla libertà di espressione. Di fronte all'emozione suscitata da questo episodio, il presidente francese Macron ha deciso di impegnarsi in una prova di forza contro l'Islam radicale. Nelle ultime settimane Macron ha affermato che l'Islam è una religione in crisi, ha preparato un disegno di legge per contrastare il separatismo islamista. Macron difende la libertà di espressione, vuole costruire un Islam nazionale sottratto all'influenza straniera. Il presidente turco Erdogan, animato dalla volontà di apparire come il principale difensore del mondo musulmano, intanto soffia sul fuoco e ha replicato a Macron accusandolo di islamofobia, dandogli del malato di mente, e così la Francia ha richiamato il suo ambasciatore ad Ankara. Ma Francia e Turchia sono ai ferri corti non solo su questi temi legati alla religione e alla libertà di espressione. Questo scontro infatti avviene in un contesto di tensioni fra i due paesi su diversi fronti geopolitici. Ragioneremo di questo con i nostri ospiti collegati con noi da Parigi e dalla Turchia. Vi ricordo il numero a cui potete mandare i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre domande: il 335-5634-296.
Ce soir je veux parler de votre collègue, de votre professeur, tombé parce qu'il avait fait le choix d'enseigner, assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens, apprendre les devoirs pour les remplir, apprendre les libertés pour les exercer.
Ecco, avete sentito la voce del presidente francese Macron durante l'omaggio nazionale a Samuel Paty, appunto il professore ucciso il 16 ottobre scorso. Noi siamo collegati con Parigi. Saluto Danilo Ceccarelli, giornalista di Agenzia Nova e Huffington Post. Buongiorno Danilo.
Buongiorno.
E saluto anche il professor Maglio Graziano, docente di geopolitica alla Sorbona, specializzato in geopolitica delle religioni. Si intitola Geopolitica, orientarsi nel grande disordine internazionale, il suo libro pubblicato, l'ultimo libro pubblicato dal Mulino. Buongiorno professor Graziano.
Buongiorno.
Allora, Ceccarelli, intanto vorrei chiederti di ricapitolare gli ultimi passi compiuti da Macron in queste settimane nei confronti dell'Islam francese. Insomma, tra l'altro un'iniziativa presa da Macron, che avviene in una fase molto delicata per la Francia a causa della pandemia di coronavirus. Per stasera proprio atteso un discorso alla nazione del presidente, che probabilmente introdurrà misure ancora più restrittive per i francesi. Prego, Ceccarelli.
Sì, dopo la decapitazione di Samuel Paty, il professore che, come hai ricordato, è stato ucciso per aver mostrato delle vignette di Charlie Hebdo, delle caricature di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo in classe, il governo francese è corso ai ripari cercando di dare una risposta efficace. Ricordo che poche settimane prima di questo attentato ce n'era stato un altro nei pressi dell'ex sede di Charlie Hebdo a Parigi. Il governo, i francesi, ma non solo, anche l'opposizione ovviamente richiedono delle misure contro questa minaccia che continua a colpire la Francia, e le autorità stanno cercando di dare questa risposta, forse forse l'impressione è che la stiano dando forse in modo un po' affrettato. Il ministro dell'interno, Gérald Darmanin, ha annunciato la dissoluzione di una cinquantina di associazioni vicine ai movimenti dell'Islam politico, tra queste c'è ad esempio Baraka City, poi sono state anche inoltre chiuse alcune moschee, come ad esempio è stata decretata la chiusura di alcune moschee, come ad esempio quella di Pantin a nord di Parigi, dove un imam aveva sostenuto le proteste contro il professore Paty prima dell'attentato. Quindi stiamo assistendo a una fase in cui il presidente sta entrando nell'azione, diciamo, contro questo problema. Come hai giustamente ricordato anche tu, a inizio ottobre Macron ha presentato il suo progetto di legge contro il separatismo islamista, un progetto molto atteso che ovviamente ha fatto discutere e ha anche portato a quelle tensioni, ad alimentare quelle tensioni con il presidente Erdogan.
Ecco, l'opinione pubblica francese come sta seguendo questa vicenda? Tra l'altro proprio in queste ore oggi è uscito il nuovo numero di Charlie Hebdo con una copertina interamente dedicata a Erdogan, non è certo una vignetta gentile quella dedicata al presidente turco che appare in mutande mentre solleva la gonna a una donna che mostra le natiche nude, insomma infatti le reazioni da Ankara stanno già arrivando in queste ore.
Esattamente, Erdogan proprio poco fa ha promesso una risposta diplomatica ma anche legale nei confronti del settimanale satirico, che era prevedibile, non ha perso tempo di cavalcare una simile polemica. Charlie Hebdo ormai è diventato l'emblema qui in Francia, ma non solamente, della libertà di espressione, ed è stato evocato spesso anche dal presidente Macron nei suoi discorsi. I francesi chiedono semplicemente delle misure, chiedono semplicemente delle restrizioni alle autorità. Come dicevo, anche il ministro dell'interno Gérald Darmanin ha sottolineato la singolarità di questi due ultimi attentati che sono avvenuti a pochi giorni di distanza, cosa molto rara che non accadeva da diversi anni.
Ecco, volevo chiedere una valutazione di questa iniziativa presa dal presidente Macron al professor Maglio Graziano, che insegnando alla Sorbona conosce molto bene il contesto francese.
Ma sì, non è che ci sia una risposta molto coerente, è già stato detto, mi sembra che le prime reazioni che ci sono state da parte del governo sono andate un po' in tutte le direzioni. Macron sicuramente sta cercando di usare questi avvenimenti per delle ragioni che sono politiche, di politica interna e di politica internazionale. Purtroppo non è la prima volta che vediamo come le religioni vengano usate da una parte e dall'altra per delle campagne che sono essenzialmente delle campagne politiche. Cioè, io ho seguito un po' il dibattito che c'è stato in questi giorni, ovviamente, sulla questione del diritto alla blasfemia, del diritto alla parola, del diritto alla libertà e tutto quanto. Però mi sembra che sia una discussione piuttosto eterea, nel senso che è molto difficile pensare che i termini di questa discussione possano provocare dei cambiamenti della realtà, perché da una parte ci sono tutte delle considerazioni politiche che avvelenano il clima, e dall'altra si pensa di poter risolvere questo clima avvelenato tirando in ballo la religione, che invece ovviamente serve per eccitare gli animi. Quindi francamente non vedo la possibilità di venirne fuori. Cioè, quando sento Macron e Erdogan mi sembra di vedere l'Azerbaigian e l'Armenia in questi giorni. È un gioco di botte, di risposte e di rialzo della posta continua. Ogni pretesto è buono. Adesso c'è la copertina dell'ultimo Charlie Hebdo che servirà a Erdogan per rilanciarsi, a cui risponderà Macron con altre tesi anti-turche o addirittura anti-islamiche. Cioè, ho l'impressione che poi i cittadini francesi, anche i cittadini turchi, i cittadini del mondo musulmano in generale, siano presi in ostaggio da questa rivalità politica, perché appunto io mi occupo di geopolitica e quindi tendo naturalmente a riportare tutta questa polemica al contrasto che si è accelerato in questi ultimi giorni in questi ultimi mesi direi, tra la Turchia e la Francia. La Francia ha preso una posizione nei confronti della Turchia che è unica all'interno dell'Unione Europea, che è vista con una certa preoccupazione dalla Germania, che è seguita da qualche paese, ed è la Grecia, del Cipro, naturalmente, ma è, che è respinta da altri, ed è abbastanza isolata. Cioè, ho visto le reazioni sul piano internazionale all'atteggiamento di Macron, per esempio, sulla questione di Cipro, sulla questione del blocco di certi porti greci da parte dei turchi. Sono le reazioni che anche a livello internazionale sono state considerate come spropositate, e chiaramente questo provoca un clima di tensione che è forte. In Francia il meccanismo abituale per unificare la popolazione francese dietro le autorità è quello di prendersela con i musulmani. Questa ormai è una pratica che è in corso dagli anni 80 direi, è stato utilizzato in modo particolare dall'estrema destra, dal fronte nazionale, ma non solo dal fronte nazionale, è stato utilizzato da Sarkozy quando Sarkozy ha preso il potere, e non dimentichiamo che il ministro degli interni che ha scelto Macron nell'ultimo rimpasto governativo, questo Germanin, è un uomo di Sarkozy ed è uno di quelli che sostiene che non è giusto che ci siano dei reparti dei supermercati dove si vendono i cibi halal. Cioè c'è un clima antimusulmano in Francia che è deleterio, perché i musulmani sono comunque alcuni milioni in Francia.
Sono il 10% della popolazione francese,
sì,
infatti.
Ci sono delle tesi molto diverse, perché come lei sa non si possono fare dei recensimenti né etnici né religiosi, quindi si va un po' a posizioni, però comunque sono una grossa fetta della popolazione francese, e questa idea che comunque continua a essere molto diffusa di compattare la popolazione francese contro i musulmani non può che essere deleteria, ovviamente, e non può che alimentare tutte le tensioni che poi possono anche catalizzarsi in atti di violenza come quello che è stato perpetrato.
Certo. Ecco, gli aspetti di geopolitica che evocati dal professor Graziano li approfondiremo anche tra poco nella seconda parte, quando andremo in Turchia e il professor Graziano sarà ancora con noi. Così accennava anche ai risvolti di politica interna, Ceccarelli. L'altro giorno, ieri, ho letto in rassegna stampa un'analisi di Al Jazeera in cui si diceva che queste decisioni di Macron nei confronti dell'Islam in Francia vanno viste in chiave elettorale, cioè come un suo avvicinamento alla destra in vista delle elezioni presidenziali del 2022, insomma, per arginare la concorrenza del front del partito di destra guidato da Marine Le Pen. Ecco, si ragiona anche di questo in Francia.
Sì, ormai Macron l'obiettivo del presidente è quello di andare a pescare nell'elettorato del gruppo del partito dei repubblicani, partito da dove proviene Sarkozy, il partito di una dede di centrodestra, anche se al suo interno ha molti elementi più estremi. La sinistra ormai, gli elettori simpatizzanti di sinistra ormai si sono allontanati da En Marche, il partito di Macron, dopo le riforme che sono state fatte in questi anni, come ad esempio penso alla riforma del lavoro, alla riforma dell'immigrazione, sono delle misure, dei provvedimenti orientati molto a destra, e il presidente Macron ormai neanche prova più ad attirare l'elettorato di sinistra. Tornando sul discorso degli effetti di questa nuova legge sul separatismo islamista, vorrei ricordare che tra le misure c'è anche quella che prevede la fine dei cosiddetti imam distaccati, cioè quegli imam stranieri che vengono in Francia per formare nuovi predicatori, nuovi imam. Macron vuole mettere fine a questa pratica, e in questo modo andrebbe a colpire direttamente proprio la Turchia, perché sui 300 imam distaccati presenti oggi in Francia circa la metà provengono da Ankara, che in questo modo non avrebbe più una presenza importante all'interno del paese.
Certo, da qui si capiscono le reazioni della Turchia. Grazie a Danilo Ceccarelli per essere stato con noi da Parigi e adesso ci spostiamo in Turchia.
Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına.
Ecco, avete sentito la voce, la sentite ancora sottofondo, del presidente turco Erdogan, il suo discorso in cui diceva che Macron ha bisogno, insomma, di uno psichiatra, è un malato di mente per, a causa di queste sue iniziative nei confronti dell'Islam in Francia. Io saluto Giuseppe Di Donna, corrispondente dell'agenzia AGI da Istanbul. Buongiorno Di Donna.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo detto poco fa che la nuova copertina di Charlie Hebdo su Erdogan sta ancora rinfocolando questa tensione proprio in queste ore.
Sì, diciamo la notizia di questa mattina, i vertici politici di Ankara ovviamente hanno condannato la vignetta di Charlie Hebdo come solamente un'azione che fomenta il sentimento anti-islamico e anti-turco già di per sé presente e strisciante in Europa. La procura di Ankara ha aperto un'inchiesta, un fascicolo di inchiesta nei confronti dei vertici della rivista satirica. Ovviamente la linea è quella in base a cui la libertà di espressione non può giustificare l'insulto della fede, della religione, dei valori in cui le persone credono. Quindi diciamo arriva un po' al momento sbagliato. Erdogan sta parlando peraltro in questo momento e non ha detto niente in riferimento a Charlie Hebdo, ha solamente detto che non ha niente da aggiungere a questi attacchi privi di onore. Questa è l'unica cosa che ha detto fino a questo momento. Vedremo se dirà altro, se rincarerà la dose.
Ecco Erdogan, perché, scusa, Di Donna, perché Erdogan sei così impegnato in questa sfida alla Francia proprio ora? Un editoriale di Le Monde che gli dava del piromane ieri diceva per sfuggire, per nascondere le gravi difficoltà interne in questo momento della Turchia, soprattutto sul piano economico.
Beh, io sinceramente non condivido questa visione di Le Monde, perché che la Turchia sia in crisi economica è un discorso che va avanti da ormai 2 anni. Quindi c'è stato questo problema già, un problema che si trascina da 2 anni, c'era stata una lentissima ripresa, poi è arrivato il Covid ed è stata diciamo un'ulteriore mazzata. La Turchia ha il 25% del PIL che dipende dal turismo, quindi insomma con il Covid possiamo immaginare anche le ripercussioni già solo in questo settore quanto siano state enormi. In realtà Macron e Erdogan hanno un recente passato di polemiche asprissime, partite con la Libia, dove la Francia insomma sosteneva gli interessi delle proprie compagnie petrolifere sostenendo il generale Haftar, mentre Erdogan aveva 2 accordi fondamentali sulla giurisdizione marittima e sulla cooperazione militare con Serraj. Quindi i due hanno iniziato a dirsene di tutti i colori già con il conflitto in Libia, dove poi il prevalere della fazione sospinta da Erdogan, di Serraj, ha fatto sì che il malumore di Macron aumentasse. Poi si arrivasse ad aprire un ulteriore nuovo capitolo, che è quello che riguarda il Mediterraneo orientale, alla Turchia tutta, non solo ad Erdogan, ma le garantisco che è un sentimento che ha preso tutti e 5 i partiti del Parlamento e tutta l'opinione pubblica. Non sono piaciute le fregate francesi a pochissimi chilometri dalla costa turca che facevano esercitazioni con le navi greche, non è piaciuta la mossa di Parigi di vendere 18 aerei da guerra alla Grecia in un momento in cui la cancelliera tedesca Angela Merkel e l'Europa intera si sforzavano di mediare nella crisi tra Atene e Ankara nel Mediterraneo orientale, e la Francia vendeva aerei da guerra alla Grecia. Quindi sono dei dissapori già che hanno origini diciamo nei mesi passati, che si sono acuiti con le polemiche sull'Islam, che sono polemiche sulle vignette che rappresentano Maometto, sono polemiche cui Erdogan non si sottrae mai, al di là della congiuntura economica, non sono polemiche che vedono il presidente turco retrocedere, insomma, in questo ruolo un po' di campione dell'Islam politico che lui riveste ormai da anni.
Ecco, io sott'occhio una mappa pubblicata da Le Monde il scorso 17 ottobre. La Turchia di Erdogan moltiplica i fronti, appunto si parla della Libia, del Mediterraneo orientale, della Siria, dove la Turchia sostiene la ribellione contro Assad, il nord dell'Iraq, dove la Turchia mantiene delle basi per colpire il partito curdo, e poi il Nagorno-Karabakh, dove la Turchia si è schierata con l'Azerbaigian contro l'Armenia. Ecco, volevo chiedere al professor Maglio Graziano, docente di geopolitica alla Sorbona, ecco, questa attività di Macron, di Erdogan sulla scena internazionale, si giustifica? Dove vuole arrivare Erdogan? È troppo ambizioso? Qual è la sua lettura?
La mia lettura è che la Turchia sta giocando molto al di sopra delle proprie possibilità e sta seguendo, se mi permette il paragone, sta seguendo una sorta di canovaccio russo, nel senso che anche la Russia gioca al di sopra delle sue possibilità, però entrambi, e d'altra parte si capiscono anche molto bene Putin e Erdogan, anche se sono su due fronti opposti, questo tra l'altro...
Sì, scusi, la interrompo soltanto perché... Proprio ieri si sono parlati telefonicamente, insomma, sulle varie crisi internazionali.
È interessante perché noi stiamo parlando giustamente di queste contrapposizioni tra la Francia e la Turchia su certi settori chiave delle relazioni internazionali. La stessa cosa, se non più grave, c'è con la Russia. Eppure con la Russia c'è dialogo e c'è mutua comprensione, perché fra di loro hanno questa caratteristica comune che sarebbe quella di giocare al di sopra delle proprie possibilità, intervenendo laddove ci sono degli spazi. E praticamente quello è la mossa, è quello che sta facendo Putin, ma è anche quello che sta facendo Erdogan, che non ha i mezzi per mantenere questa sua politica. Cioè, sostanzialmente, finché non c'è qualcuno che va a riconoscere, a chiedere di vedere le carte, a scoprire il bluff, loro continuano ad andare avanti. Macron probabilmente sta cercando anche di fare questo, di andare a scoprire un po' le carte di Erdogan, e in effetti ci è in qualche maniera riuscito, perché quando ha venduto i Rafale alla Grecia, ha mandato le sue navi vicino alle coste greche, i turchi, facendo finta di niente, comunque hanno fatto un passo indietro. Quindi c'è anche questo elemento da prendere in considerazione. Erdogan del 2020, ma anche a partire dal 2016 potremmo dire, non è più l'Erdogan che esisteva prima, quello che è stato eletto nel 2003, che era sostanzialmente pro-europeo e che stava mettendo in ordine la Turchia e la stava democratizzando. Adesso siamo in un'altra fase in cui lui ha dovuto trovare un compromesso con una parte dei militari che sono stati favorevoli a lui, perché ha liberato dei posti e li ha promossi, e sta mettendo insieme tutto il fronte interno, perché giustamente si faceva notare che tutti i partiti in Turchia sono dei partiti nazionalisti e si sono schierati dalla sua parte, e sta rilanciando sulla questione religiosa, per l'appunto, perché questa sua idea di apparire come la guida dell'umma, della comunità islamica mondiale, è un'idea che è molto chiara, nel senso che per esempio la decisione di trasformare la basilica di Hagia Sofia in moschea,
una moschea rientra
in questo. Sì, perché sarebbe che la quasi totalità della popolazione turca gli è andata dietro, quindi compresi anche i suoi avversari politici. Quindi lui sta facendo questo lavoro sui due fronti, il fronte interno e il fronte internazionale, e spera di ricavare qualche cosa. Io penso che sia un azzardo veramente rischioso, perché la Turchia, ripeto, non ha i mezzi per farlo. Sulla questione della crisi economica, io penso che sia particolarmente acuta, nel senso che nei primi 10 anni di questo secolo la Turchia è stato il paese che è cresciuto di più economicamente in tutto il contorno del Mediterraneo, e anche più, molto di più di tutti i paesi dell'Unione Europea. Quindi Erdogan ha per un certo periodo incarnato non solo il miracolo turco, ma anche il miracolo di un paese musulmano che produce benessere, che sarebbe il sogno dei musulmani di tutto il mondo, perché i musulmani di tutto il mondo vengono riconosciuti negli attentati in Afghanistan, in Algeria, in Pakistan. Invece Erdogan offriva un modello alternativo, un modello che guardava avanti. Questo modello è entrato in crisi dal punto di vista economico, precisamente, e adesso negli ultimi anni sta tenendo grazie alla stampella cinese essenzialmente. Questo è un altro aspetto molto importante, perché non abbiamo parlato fino adesso, ma la Turchia, ricordiamo che è un paese della NATO, in cui un'alleanza militare in cui è presente anche la Francia, politica militare in cui è presente la Francia, e però è sempre più eccentrica rispetto all'alleanza atlantica, nel senso che ha delle relazioni strette con la Russia, ha delle relazioni molto strette con la Cina, quindi il panorama è molto più vasto.
Sì, ecco, volevo tornare da Giuseppe Di Donna, corrispondente AGI a Istanbul, per chiedergli chi sono in questo momento i più forti alleati nel mondo musulmano di Erdogan, insomma, che appunto si agge a paladino dell'Islam nel mondo. Ecco, ci sono state varie reazioni di solidarietà anche dall'Iran, più tiepide dall'Arabia Saudita, ecco, ma tutti sono disposti a seguire Erdogan in questa sua battaglia nel mondo musulmano?
Ma non tutti, sicuramente non tutti, gli alleati più stretti della Turchia nel mondo musulmano in questo momento, lasciando da parte ovviamente l'Azerbaigian, che è lo stato gemello, il fratello minore, diciamo, sono Qatar, Iran, i rapporti con l'Arabia Saudita si sono rovinati in epoca dell'omicidio del giornalista Khashoggi, avvenuto nel consolato saudita di Istanbul, quindi raggiungendo i minimi storici. Ovviamente c'è sempre da considerare la prossimità di Erdogan, del proprio background politico, alla Fratellanza Musulmana, che gli consente di avere una rete di alleati che va al di là dei governi, perché se teniamo presente che i rapporti con l'Egitto e della Turchia sono ai minimi storici, l'Egitto, insomma, sappiamo quanto possa essere importante e fondamentale nel mondo arabo, nel mondo musulmano, i rapporti con la giunta di Al-Sisi sono ai minimi storici, ma una buonissima parte dei rifugiati politici legati alla Fratellanza Musulmana e al governo che fu di Mohamed Morsi in questo momento si trovano in Turchia. Quindi al di là delle alleanze a livello diplomatico, si può dire che c'è una sorta di c'è la fratellanza che lavora anche un po' dietro le quinte. Però i rapporti con l'Iran, con Erdogan in particolare, negli ultimi anni hanno raggiunto dei livelli molto alti, dei livelli di quasi eccellenza, se paragonati ai rapporti della Turchia con il regime degli Ayatollah negli anni pre-Erdogan. Quindi insomma è sempre una sorta di rete diplomatica in atto, però al di là del mondo, il Pakistan anche con il Pakistan i rapporti sono migliorati notevolmente negli ultimi anni, però come diceva il professore prima c'è sempre questa intesa con la Russia, no? Che va al di là del mondo arabo, va al di là del mondo musulmano, c'è sempre questa intesa con la Russia che al di là di divergenza di vedute sia in Siria che in Libia che in Azerbaigian, dove Putin ed Erdogan sostengono fronti diversi, permette comunque ai due presidenti di giungere a un'intesa ogni volta che si siedono al tavolo. Quindi al di là del mondo musulmano, ecco, come il professore diceva giustamente prima, è questo ombrello russo, no? Che funge un po' da... Sì, da guida, ecco,
da protezione, insomma, tra uomini forti come Erdogan e Putin ci si intende. Direi che questa può essere la conclusione di questa chiacchierata. Ringrazio Giuseppe Di Donna, ringrazio il professor Maglio Graziano. Si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza. Noi ci risentiamo domani. Vi ricordo l'appuntamento delle 6:50 con la rassegna stampa internazionale e l'approfondimento delle 11:00. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.